Bene, questa è la prima lezione sulla famiglia. E in queste lezioni che faremo sulla famiglia, parleremo un po' dei principi fondamentali che uno deve conoscere per fare le cose bene con Dio. Quando tu fai le cose bene, tu ricevi i risultati giusti. E soprattutto nella famiglia, che è il nucleo, il centro della società. Se la famiglia non è piena dello Spirito Santo e ha dei buoni fondamenti, se crolla la famiglia, crolla tutto. Persone si suicidano a motivo di quello. Ascolta, alcuni pensano che quando mi sposerò sarò felice. Questa è una bugia del diavolo. Perché se tu non sei felice prima, non lo sarai neanche dopo. Anzi, poverino quello che ti sposi o quella che ti sposi. Perché forse lui è felice e lei è felice prima di sposare te. Pronto? Siamo sinceri, siamo onesti. Allora, per poter affrontare un matrimonio, prima tu devi trovare la stabilità interiore che si trova in Cristo. Se tu stai aspettando di trovare quell'equilibrio nell'altra persona, non hai capito niente. E uno comincia il divorzio, il primo. Perché? Perché no, con la persona che sono a fianco non era compatibile. Ascolta, la compatibilità non esiste. La compatibilità è un lavoro che si fa giorno per giorno. Non esiste la compatibilità. È un lavoro che si fa giorno per giorno. E se tu ancora non sei sposato, è importantissimo che tu impari questo. Se tu sei già sposato, è ancora più importante che tu impari questo. Perché quando tu ti sposi e non conosci il Signore, tu ti sposi in base a quello che hai vissuto, a quello che hai imparato nel mondo. E il mondo non ti darà mai i principi cristiani per avere successo nella vita. E il mondo non prende veramente sul serio il matrimonio. Perché pensate voi che i giovani di oggi non si vogliono sposare? Perché la convivenza è più frequente che il matrimonio? Perché il mondo sempre spinge di più al non sposarti? Il matrimonio è un patto con Dio. E se non hai Dio non serve a niente fare quel patto. Cioè c'è ovviamente una morale in mezzo. E dicono che le donne di oggi non sono come le donne di un tempo. C'è un detto. Cioè le donne di... io mi ricordo mia madre, Mariana stessa, Mariana ha allevato 4 figli, lavorava e sono venuti abbastanza diritti. Quanti? Abbastanza, dai. Quanti? Speriamo che Marica non ascolti questa. No, sono un esempio in questa chiesa. Veramente sono delle donne di Dio, tutte le figlie che ha allevato sono delle donne di Dio, sono venute grintose, benediciamo i loro mariti perché hanno questa marcia in più, in maniera positiva. Non so perché ridete, io non capisco perché ridete, ma quello che voglio dire è che oggi, a volte le donne di oggi non hanno quella grinta che avevano quelle donne. A volte le donne di oggi, tu gli parli di più di un figlio, entrano in panico, crisi, antidepressivi, psicologi. Perché? Ma ve lo dico perché. Oggi, questa mattina stavo meditando di questo. Le generazioni, le nostre madri o le donne che precedevano le generazioni di donne di oggi, sono donne che sono state allevate di donne che vengono dalla Seconda Guerra Mondiale. Donne che venivano da un ambiente rigido, di un ambiente di bisogno, di un ambiente dove dovevi farti in quattro per sopravvivere, dove sentivi le bombe che cadevano intorno a te. Quelle donne hanno allevato e sono diventate per forza donne grintose e hanno allevato una generazione di donne grintose, ma il problema è che il contesto di quella generazione che hanno allevato non era lo stesso di quelle donne, perché la Seconda Guerra non c'era più. E allora li hanno allevato secondo la grinta che ha dato a loro la circostanza, ma le persone queste donne non avevano la stessa circostanza. E allora cosa è successo? Quello che hanno trasmesso alle generazioni successive era parte di quella grinta, ma senza avere il motore che ha creato quella grinta, che era un bisogno esterno. E molte di loro hanno detto: ma perché devo vivere io? Non voglio trasmettere a mia figlia quello che io ho vissuto. Quella rigidità da parte di mia madre. Ma analizzate qual è il contesto da dove quelle donne venivano fuori. E oggi ci troviamo, quando uno dice, sì, queste donne non sono come le donne di un tempo, beh, è colpa dei genitori. Ma i genitori allo stesso tempo sono state delle vittime. Allora, perché parlo di questo? Dobbiamo vedere come alleveremo la generazione che verrà dopo di loro. Ed è un compito come figli di Dio essere guidati dallo Spirito Santo per far sì che il nostro insegnamento verso i nostri figli non sia determinato dalle circostanze che troviamo intorno a noi. E se tu il matrimonio lo basi in quanto alle esperienze che hai vissuto, può darsi che ti vada bene, ma saranno le esperienze, e tu non puoi basare la tua vita sulle esperienze degli altri, per quanto possono essere buone, ma ogni persona vive esperienze diverse. E se tu sei guidato dallo Spirito Santo, tu avrai una buona base e potrai trasmettere alle generazioni che vengono e a usufruire nel presente una famiglia felice. Io vengo da una famiglia disastrata. Mio padre è morto quando avevo 15 anni. E anche quando ero piccolo, il rapporto che loro avevano tra di loro non era dei migliori. Mio padre non è stato un esempio di un buon marito. Ma questo non ha fatto sì che io non sia oggi un buon marito, con tutti i miei limiti, ma mi do da fare con i miei limiti e so che non sono quello che è stato mio padre, ma non perché ho deciso di non esserlo, perché lo stesso Spirito Santo ti insegna come essere un buon marito e ci deve essere una dipendenza da Dio, noi mariti, perché sì è vero che siamo diversi, ma c'è un complimento, ci sono cose che la donna ha che l'uomo non ha e ci sono cose che l'uomo ha che la donna non ha. Queste sono veramente parole profonde. Quando ti sposi lo capisci meglio. Comunque il matrimonio è affascinante, è bello, è bello. Io ti dico una cosa, se tu non sei pieno dello Spirito Santo il matrimonio è orrendo, una cosa pesante, è qualcosa che ti lega, tu ti senti senza aria, tu ti senti oppresso, tu arrivi a casa e non vedi l'ora di lasciare quella casa e i tuoi figli non sono una benedizione, anche se i figli sono un dono di Dio e sono stati dati per essere di benedizione. E se i tuoi figli non sono di benedizione è perché stai vivendo un'atmosfera sbagliata con dei principi sbagliati. Ricordati che tutto quello che è intorno a te cambierà soltanto se Dio ti lo può far vedere dentro, e quando Dio ti lo fa vedere dentro allora può cambiare fuori, perché tutto quello che Dio fa nella vita è in forma di seme e quel seme viene depositato nel cuore e quello deve crescere per poter manifestarsi esteriormente. Qualunque sia la tua situazione nel matrimonio, se tu vuoi un cambiamento, prima che arrivi quel cambiamento Dio ti deve cambiare interiormente. Perché quando Dio ti cambia interiormente, tu comincerai a parlare in maniera diversa. E ricordati che la lingua è il timone. La lingua è il timone. Se tu vuoi che la tua vita abbia una famiglia felice, Dio deve cambiare il tuo cuore. Non la tua lingua. Perché il tuo cuore? Perché l'abbondanza, perché dell'abbondanza della bocca parla il... il cuore, perché dell'abbondanza del cuore parla là. Non fate i pappagalli, ascoltate quando parlo. Io vi faccio dei trabocchetti apposta per vedere se a volte sembra che sbaglio, ma io non sbaglio mai. Sono delle prove che faccio per testarvi. Allora, quello che sto dicendo è questo: che se tu vuoi che la tua famiglia, se tu vuoi creare una famiglia come Dio vuole, dovrai imparare a controllare la tua lingua, perché la lingua determinerà come saranno i tuoi figli, come sarà la tua moglie o tuo marito, e addirittura ha un'influenza sui nipoti che arriveranno. La tua lingua, perché tu sei stato creato all'immagine di Dio e tutto quello che Dio lo ha creato per mezzo della parola. E la parola non è lontana, dice la Bibbia, è nel tuo cuore e nella tua bocca. Per quello Dio prima deve farti vedere come Lui vuole la famiglia, perché tu possa parlare, proclamare come quella famiglia deve essere. E nella misura che tu semini il piano di Dio nella tua famiglia per mezzo della proclamazione dell'abbondanza del tuo cuore, nella famiglia comincerai a vedere i risultati. Ora andiamo a analizzare dall'inizio della Genesi, andiamo alla Genesi per capire alcuni concetti importanti, per vedere il piano di Dio. Vediamo la famiglia nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento per questa lezione. E andiamo a Genesi capitolo 2, versetto 15. Alcuni di questi concetti li ho accennato in alcune prediche, ma li voglio mettere insieme come prima lezione. So che questi studi li ascolteranno un po' dappertutto. Dio li porterà dappertutto. E noi che siamo qui di casa, molti dei concetti che vi do li sapete già. Se non sapete, lo imparerete questa sera, ma comunque è importante che tu li ascolti più di una volta, per quello Gesù Cristo spesso ripeteva le cose. Allora, Genesi capitolo 2, versetto 15, dice: Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Allora, notate che Dio fa l'uomo e crea l'uomo, e l'uomo lo crea per avere un'intimità, e Dio aveva un'intimità con l'uomo. L'uomo è la sposa di Cristo. Allora, notate che nel giardino dell'Eden c'era il rapporto tra padre e figlio, e poi crea la moglie e li fa una compagna, e c'è il rapporto marito e moglie. Questi tre rapporti c'erano nel giardino dell'Eden: padre e figlio, marito e moglie, padre e figlio, marito e moglie. Ora, in quanto a padre e figlio, lui crea l'uomo e gli dà un ruolo, gli dà un compito. Dio non ti fa per non fare niente, tu hai un compito. E ricordate, come ho detto prima, tutto quello che Dio fa è in forma di seme. Ma se tu analizzi un po', ogni seme, dentro del seme, c'è già nel DNA di quel seme il destino. È già scritto lì dentro il seme che cosa diventerà. Il seme d'arancia ha già nei geni di quei semi il destino. E quando viene seminato, tu lo vedi, forse si può assimilare a tanti altri semi, ma una volta che viene piantato e irrigato, c'è il terreno buono, lì cresce l'arancia. Così come dentro di te, dentro del tuo DNA, come potete vedere nella vita di Geremia, fin dal grembo, quando lui era ancora un seme lì dentro, il suo destino già era stato sigillato. E dentro di te c'è un destino, dentro la tua compagna, dentro il tuo compagno c'è un destino. Ma per poter raggiungerlo hai bisogno di fare le cose bene nella volontà di Dio, perché quel destino lo adempirai solo nella volontà di Dio. Per quello il diavolo è così interessato a farti uscire della volontà di Dio. Per quello il diavolo voleva far uscire Cristo della volontà di Dio. Perché una volta che ti fa uscire della volontà di Dio, rovina il tuo destino. Quel DNA, quello che è sigillato dentro di te, viene rovinato. Ricordati, e tu sarai un infelice. Perché quando tu sei nella perfetta volontà di Dio, tu sei felice. Ora, ci sono momenti dove nella perfetta volontà di Dio ci sono tribolazioni. Perché è necessario che ci sia tribolazione, dice la Bibbia. Perché è necessario? Perché nella tribolazione impari a morire te stesso. Io mi ricordo quando ero alla scuola biblica in Messico, ero a piangere lì di sera, dicevo: ma Signore, ci sarà un giorno che sarò felice facendo la tua volontà? Perché ero convinto, che sapevo che era la volontà di Dio, ma era durissima. È stato durissimo per me. E lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha detto: bisogna che tu passi per questo, sii paziente, io ti do il desiderio del tuo cuore. E adesso guardo indietro e posso capirlo, ma nel momento non potevo capirlo. Non potevo capire perché tutta quell'afflizione, ma dovevo imparare a morire a me stesso per camminare nella perfetta volontà di Dio. Dio stava lavorando con dei problemi interiori, Dio mi stava modellando la sua immagine. Ora, ma dentro di me già c'era il destino, così come dentro di te. E il diavolo cercherà di far di tutto per farti uscire della perfetta volontà di Dio. Ora, il matrimonio è la volontà di Dio. Lo vedremo quando Dio crea l'uomo, alla donna. Ma tornando all'uomo, notate che l'uomo viene fatto con un compito. E il compito di Adamo era che lavorasse e custodisse quel giardino dell'Eden. Lui doveva lavorarlo e proteggerlo, custodirlo, lavorarlo, far sì che sia in ordine. E ricordate che il cuore è un giardino, il tuo cuore è un giardino e tu devi lavorarlo e custodirlo. Custodisce il tuo cuore al di sopra di ogni cosa, perché da lui sorgono, sorge la fonte di vita, c'è la vita, il cuore pompa la vita, così come il cuore umano pompa il sangue, dentro il sangue c'è la vita, così quel cuore pompa la vita spirituale. E se il diavolo riesce a contaminarlo, riesce a contaminare tutta la tua vita, perché un cuore contaminato pompa vita contaminata. Tu puoi vincere la pornografia. So che sto parlando a qualcuno qui che ha legame di pornografia. Quella pornografia sono immagini che contaminano la tua mente e prima o poi rovineranno il tuo matrimonio. Ah, ma io sono single. Sì, ma io ti dico un qualcosa. Se tu non vieni ministrato, quando tu ti sposi, tutto quello che è stato seminato dal diavolo nella tua mente ti darà grandi problemi nel matrimonio. Alcuni non si rendono conto del pericolo della fornicazione, ma ogni volta che ministro una persona che ha avuto dei legami in passato e li porto per mezzo dello Spirito Santo, chi è stato ministrato questo lo sa, ma chi non lo sa ve lo spiego. Quando ministro le persone, per mezzo dello Spirito Santo ti porto a quei momenti, e sempre in quelle immagini ci sono dei demoni. sempre, perché il diavolo sa che quelle cose ti portano della volontà di Dio e ti mette in un laccio del diavolo, e nel laccio del diavolo c'è la volontà del diavolo. Quando tu fai la volontà del diavolo, tu ottieni il risultato del diavolo. Il diavolo è venuto per rubare, uccidere e distruggere. Cristo è venuto a dare vita e vita in abbondanza. Ora, se tu sei nella volontà di Dio, la vita in abbondanza comincerà a sorgere. Allora ricorda, Dio è sempre un Dio di seconda opportunità. Il uomo non dà una seconda opportunità. Dio è sempre un Dio di seconda opportunità. Sempre, 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 sempre. E la seconda scelta a volte è la migliore. Questo non è una scusa per divorziare, sto parlando che quando parlo della seconda scelta ti sto dicendo che Adamo era la prima scelta, Cristo è stata la seconda scelta. Israele era la prima scelta, la Chiesa è la seconda scelta. Saul, il re Saul è stato la prima scelta, Davide è stata la seconda scelta. Comunque, tornando al discorso della famiglia, notate che lui gli dà un compito. Il problema è che dopo che l'uomo pecca, e si allontana da Dio, cade nel laccio del diavolo e viene separato da Dio. Ricordate che il termine teologico di morte vuol dire separato, non vuol dire senza vita. Vuol dire separato. Quando una persona muore, cosa accade? L'anima si separa dal corpo. Ricordate il film Ghost? Beh, questo è un buon esempio. È ovvio che non è che l'anima va lì a passeggiare, sai, a spaventare la suocera e cose varie. No, l'anima una volta che muore, la Bibbia dice che o vai in cielo, gli angeli ti prendono e vai in cielo se Cristo è nel tuo cuore, o apri gli occhi e ti trovi nell'inferno. Comunque non voglio spaventarvi adesso su queste cose. Mi ricordo una volta ho predicato dell'inferno, una donna quasi le viene un attacco al cuore. Beh, tornando al discorso della famiglia, cioè il paradiso, l'uomo viene messo per lavorare, dentro di sé c'era un destino. Quando l'uomo muore spiritualmente, cioè viene separato da Dio, il compito prende il posto di Dio. Infatti notate, quando viene la maledizione non sull'uomo ma il risultato del peccato, in Genesi capitolo 3 versetto 17, girate con me, Genesi capitolo 3 versetto 17, ci siete? Dice così: ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e rovi, tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto. Allora notate come qui diviene un affanno. Perché diviene un affanno? Il compito comincia a diventare pesante, perché e la posizione prima della caduta era Dio, l'uomo e il compito. E a motivo del suo rapporto d'amore con Dio, la benedizione di Dio era sull'uomo e tutto quello che l'uomo faceva prosperava, perché la benedizione di Dio era su di lui. E quella stessa benedizione è dentro di te quando tu ricevi Gesù Cristo. Ora, nella misura che tu impari a morire te stesso per fare la volontà di Dio, la benedizione di Dio si comincia a manifestare in tutto quello che tu fai. Ed è importante che tu, quando parliamo della famiglia, tu entri nella volontà di Dio. Perché se tu non sei nella volontà di Dio, la benedizione di Dio non può manifestarsi nella tua vita. Per quanto Dio vuole e per quanto Dio ha fatto tutto, non può. Perché Gesù Cristo conferma solo le parole. I discepoli andavano a predicare le parole e il Signore confermava con miracoli e prodigi la loro predica. Se la tua vita non è in linea con la parola, la benedizione di Dio non può scendere per mezzo dello Spirito Santo e benedire tutto quello che è intorno a te. Non serve a niente che tu preghi a Dio di benedire la tua famiglia quando tu sai che non sei a posto nel modo che ti stai comportando. Perché Dio è fedele alla sua parola. Ora, non sto parlando della legge, prestate attenzione, non è la legge, perché la legge uccide, ma lo Spirito vivifica. Mi state seguendo? Ora, se io voglio la benedizione di Dio, ho bisogno di mettermi in linea con la parola di Dio, di fare le scelte giuste, non perché devo, non per obbligo, non perché c'è un dito che mi punta, perché Dio non mi condanna, Dio non è arrabbiato con te. Ascolta, tu puoi vivere tutta una vita di fornicazione se vuoi, e Dio non smetterà di amarti. ma non potrai mai vivere le benedizioni di Dio nella tua vita. La tua coscienza ti accuserà, non ti sentirai pace nel cuore. Allora, ci sono cose che tu non puoi capire se non hai un incontro con Dio. A me mi ricordo quando andavo dal prete, mi confessavo, lui mi diceva, la fornicazione, no, non va bene la fornicazione, no, non siamo a posto. Io dico, ma guarda questo qua. Cioè, una delle poche cose che mi dà felicità in questo mondo è questo qua, mi le volevo togliere. E che ne sa questo qua di fornicazione? È single? Cioè, mi sembra ingiusto, Per me la vita era un inferno e una delle poche cose che mi produceva piacere momentaneo me la volevano togliere. Ho detto, questo è ingiusto. Se Dio mi ha creato così, ha senso, no? Per una persona che non conosce l'amore di Dio. E allora quei piccoli rapporti sessuali mi portavano a un livello un po' alto. La vita non era felice. Io non ero felice nella vita. Non che non avevo dei momenti belli, ma non ero pienamente felice. Non mi alzavo e ero, che bella la vita, che voglia di vivere. No, ero una persona che mi alzavo e facevo fatica ad alzarmi. La mia gioia erano dei momenti. Erano solo momenti. Solo momenti. E allora quei momenti mi innalzavano un po' la vita, gli davano un po' di sapore alla vita. Le avventure, lo sport, le ragazze, mi alzavano un po' il livello. Ma quando tu conosci Gesù Cristo, lui ti prende da dove sei e ti mette qui in alto e ti porta nell'alto. E essere lì in alto, vedere la vita dall'alto, vedere che i problemi che prima erano montagne diventano delle guardavo e dicevo, e questo era quello che mi deprimeva per mesi. Perché vedi la vita in una maniera diversa, perché sei a un livello superiore, perché sei seduto alla destra del Padre e vedi tutto in modo diverso. E c'è la gioia di Dio che scorre dentro di te. E quelle cose non hanno prezzo. Non hanno prezzo. Non c'è prezzo. Per il resto c'è Mastercard. Ma per quelle cose non c'è prezzo. Non c'è prezzo. Una vita felice. Ora in Cristo ci sono i combattimenti, certo, ma siamo più che vincitore in colui che ci fortifica. E allora comparare la vita del passato, che per quelli del mondo era una vita molto, molto bella, in Cristo è completamente diverso. E quello che in passato mi innalzava un po' o gli dava un po' di sapore nella vita, dopo aver conosciuto Cristo, mi sentivo sporco, mi sentivo che stavo tradendo a Dio, mi sentivo che stavo perdendo i colpi, perdevo la gioia, perdevo l'entusiasmo. Allora, la prima cosa che devi capire è che non ci condanna in Cristo. E che ogni volta che tu sbagli, innalzati, continua a camminare. Fissa lo sguardo in Cristo. Fissa lo sguardo in Cristo. Ora, devo mettere in ordine la mia vita? Certo che devo mettere in ordine, con l'aiuto dello Spirito Santo. Non sarà per i tuoi sforzi. Se tu cerchi con i tuoi sforzi di mettere a posto la vita, figurati, non ce la farai mai. Non ce la farai mai. Mai. Se io mi trovo in una situazione dove non sono a posto con Dio, a volte ho bisogno di aiuto. A volte ho bisogno di aiuto. Per quello Dio ha creato la sua chiesa. Per quello Dio ha messo dei pastori con una maturità spirituale per aiutarti. A volte ci sono legami del passato a motivo dei rapporti che hai avuto, a motivo delle cose che hai fatto, che hanno aperto delle porte al diavolo e che stanno creando tuttora dei problemi, e tu hai bisogno di aiuto. Per quello c'è il corpo di Cristo e ci sono i ministeri. E se tu ti trovi in quella situazione, vieni a parlare con noi, siamo qui per te, e più è gratis, che altro vuoi? Allora, e ti posso garantire che i risultati che Dio, a motivo della capacità che Dio ci ha dato, in un solo incontro, abbiamo dei risultati che un psicologo ci mette 3 anni, perché il psicologo non può lavorare con l'area spirituale, non sa qual è la realtà spirituale. Ma quando tu chiudi quelle porte, c'è la libertà. E finché tu non sei sistemato spiritualmente, non ha senso che io ti dica smetti di fare quello. È come andare dal posseduto di Garadeno e dirle, smetti di picchiarti con le pietre, non va bene, basta, su, dai, vestiti. Quello andava nudo in mezzo al cementerio a picchiarsi con le pietre, a farsi del male. E per quanto tu potevi dirle, quello è sbagliato, vai con la legge a dirgli, sta scritto, un ciaffone ti davo quello l'altro che non riuscivano a legarlo neanche con catene. E ci sono persone che non sono a quei livelli, ma c'è una realtà spirituale della quale tu hai bisogno di aiuto. Comunque, tornando al discorso della famiglia, se ho parlato di questo è perché probabilmente alcuni di voi hanno bisogno di una mano in questo, e non perché non corri nudo nel cimitero a picchiarti con le pietre, tu non hai bisogno di aiuto, pronto? Perché ci sono diversi livelli, a volte, guarda, vuoi che ti dica un qualcosa forte? Vuoi sapere se tu hai bisogno, questo non vuol dire che sei posseduto, attenzione, vuoi che ti dica, vuoi che ti faccia capire se tu hai bisogno di un'amministrazione o no? Un solo esempio, ti potrei dare milioni, ma un solo esempio. Se nei tuoi incubi ci sono dei demoni, tu hai bisogno di aiuto.
E il silenzio cala.
Perché è una realtà spirituale. Comunque, al di là di questo, nota che Dio gli dice all'uomo, tu comincerai a lavorare con il sudore della fronte e il lavoro diviene, prende il posto di Dio. Perché donne, sorelle, perché pensate che il vostro marito è sempre affanato con il lavoro? Il ruolo ha preso il posto di Dio. Dal momento che l'uomo è stato separato da Dio, la dipendenza era Dio. Dio è l'uomo e il lavoro. Ma poi quello che ha preso il posto di Dio è il lavoro. E l'uomo non trova più la soddisfazione in Dio, la trova nel ruolo. E il ruolo qual è? Lavorare. 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 Arriva a casa, cosa stai pensando? Al lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. 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 Perché il lavoro ha preso il ruolo di Dio. Lavoro, a meno che sei un pigro che non ti piace fare niente, allora notate che il lavoro ha preso il posto di Dio. Nel caso della donna, andiamo a Genesi capitolo 2 versetto 18, dice: poi disse il Signore, o poi Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Non è bene che l'uomo sia solo, nota questo, non è bene che l'uomo sia solo. Non dice non è buono che l'uomo sia single, notate? Che sia solo, la solitudine è diabolica. Dio ci ha creato per avere comunione. La solitudine è un strumento che il diavolo utilizza per colpire la tua vita. Se il lupo vuole mangiarsi una pecora, la prima cosa che deve fare è allontanarla della mandria, dal redile, dal gruppo. Perché se riesce a allontanarla dal gruppo, è vulnerabile. E per quello prima che il diavolo ti possa colpire veramente, ti comincia a far perdere l'entusiasmo per venire la domenica. Ti comincia a dire, no, tu non hai bisogno di andare alla riunione di preghiera. E piano piano ti comincia a far sì che tu trascuri la Bibbia, il tuo tempo di preghiera, di intimità con Dio, per poi tagliarti del corpo di Cristo e poter darti il corpo finale. Ma nessuno cade di un giorno all'altro, è sempre un processo, ed è un processo interno. Allora, nel caso dell'uomo dice, non è bene che l'uomo sia solo, non è bene che l'uomo viva in un mondo chiuso in se stesso. Gli farò un aiuto idoneo, gli darò una persona con la quale confrontarsi e poter maturare. Gli darò, così come l'uomo affila l'uomo, così come il ferro affila il ferro, l'uomo affila l'uomo. Gli darò un strumento che lo faccia uscire dalla sua zona di comfort, di quiete, dove tutto è controllato e tranquillo. Gli darò una persona che lo faccia venire nei nervi, perché devo modellare quel carattere. Perché devo crearlo alla mia immagine, e finché tu sei solo nell'angolino, finché tu non hai persone con le cui confrontarti, tu non cresci spiritualmente e divieni mediocre. Grazie a Dio per quella persona che mi dà nei nervi, grazie a Dio per quel fratello che voglio strozzare, grazie Signore perché tu mi stai modellando, e finché tu non capisci che Dio ti sta modellando, tu sarai sempre in quell'angolino desiderando che tutti siano come tu vuoi. Oh sì, trovare quella chiesa dove tutti mi sorridono, dove tutti sono come io voglio, create la mia immagine e somiglianza, dove non devo litigare con nessuno, dove non trovo nessuno che mi dia nei nervi. Non è buono che l'uomo sia solo, non single, solo, gli farò un aiuto idoneo, e crea la donna. Ora la donna è anche ombra del rapporto Cristo con la Chiesa, e lo vedremo in Efesini capitolo 5, è ombra di quello, è ombra. E nota che così come la donna pecca e poi si trascina l'uomo nel peccato e tutti e due muoiono, anche la Chiesa prima di nascere, l'uomo era morto nel peccato e Cristo è venuto a morire nel peccato per salvare la Chiesa. Ma a differenza di Adamo, Cristo è risorto. Alleluia. Ma vedi che il ruolo della donna era l'essere il compagno, era essere la squadra, essere la spalla, essere quel compagno con il cui combattere, non sentirsi più solo. Allora, qui stiamo parlando prima della caduta, prima c'era Dio, poi c'era la donna e poi c'era il ruolo. Qual era il ruolo? Essere la squadra, non essere uno, essere il compagno con cui poter vincere nella vita. E dopo la caduta, in Genesi capitolo 3, versetto 16, cosa dice? Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai. E poi dice: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Guarda questo, egli dominerà su di te. I tuoi desideri saranno verso l'uomo. Tu dovevi essere un compagno. Adesso che io non sono il centro, il ruolo prenderà il centro della tua vita e i tuoi desideri saranno per tuo marito. Marito, lavoro, 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 lavoro. Arriva a casa, vuole rilassarsi. Ma lì c'è un problema. Il problema è che se nella moglie il centro della sua vita non è Cristo, il ruolo prende il posto di Dio. E allora il desiderio è verso il suo marito. Mi sento sola. Tu non mi ami. Ora, noi mariti dobbiamo dirlo ogni tanto, dobbiamo dirlo spesso. E quello che Dio ci comanda a noi mariti è di amare i nostri mogli come Cristo ha amato la Chiesa. E quando parliamo di amore, a volte non sto parlando di quell'amore che gira intorno a te stesso. È l'amore che dà verso gli altri, non l'amore che supple. Come che se tu mi dici, io amo il pesce. Io amo il pesce. No, tu non ami il pesce. Tu ami mangiare il pesce, che è diverso. Perché se tu amassi il pesce, tu non ti mangi il pesce. Pronto? E allora, io amo mia moglie. Veramente ami tua moglie? O lei supple un tuo bisogno per il quale tu dici, io amo mia moglie, così come dico, io amo il pesce. Perché quel pesce supple un appetito, un gusto, mi dà, produce del piacere nel mangiarlo. E allora io amo il pesce. Ha senso quello che vi dico? L'amore dei mariti verso la moglie non è come l'amore verso il pesce in quanto a papparselo. Perché se tu veramente ami il pesce, tu lo lasci libero. Quando tu ami tua moglie, non è io amo perché lui supplisce un mio bisogno, perché lei mi fa da mangiare, perché lei mi stira le camicie, perché io posso avere del sesso. Pronto? Perché questo o per l'altro. Io amo mia moglie come amo me stesso, e questo lo vedremo più avanti quando parleremo di Efesini capitolo 5, ma quello che voglio dire soltanto, e con questo concludo, che il contesto di mogli sottomettetevi ai vostri mariti e mariti avanti le vostre mogli, notate questo, la sottomissione è più natura dell'uomo. In che senso? Qual è il ruolo dell'uomo? Il lavoro, giusto? Ok, il lavoro richiede un capo e degli impiegati. E gli impiegati cosa fanno con il capo? Si devono? Per quello la sottomissione è parte della vita di chi lavora, perché c'è sempre generalmente qualcuno che ti dice, e anche se tu sei il padrone della ditta, anche tu devi sottometterti a un governo e a delle leggi, e tu vivi in un mondo dove il lavoro richiede sottomissione. Per quello per noi uomini il concetto della sottomissione è molto più facile, perché io arrivo e c'è chi mi dice cosa devo fare nel lavoro. Ma Dio non mi dice a me, uomo, sottomettiti a tua moglie. A me mi dice di amare mia moglie. E invece l'amore è il centro della donna. Se Dio chiedesse alla donna di amare suo marito, sarebbe molto più facile che chiedergli di sottomettersi. Perché la donna vive l'amore, respira l'amore. L'amore è il centro. Quando la donna si sente amata, è felice. E vive, oh, mi sento amata. Oh, sì, è lui. E lo vedi, in realtà, non è che un granché. Ma quando la donna è innamorata, lo vedi come questo principe. Arriva forse con la panda parcheggiata sotto, ma per lei è sceso dal cavallo bianco. E viene a prendermi, sale per le scale, forse mentre sale si sta grattando il sedere, quello là. ma lei lo vede come se portasse un mazzo di fiori. Perché l'amore, perché la donna vive l'amore, e quando l'amore si spegne, gli crolla il mondo, perché veramente si rende conto di quello è, di com'è. E allora Dio gli chiede, non gli chiede alla donna di amare, gli chiede quello che è parte della vita dell'uomo, di sottomettersi, e all'uomo gli chiede di amare. All'uomo l'amore è parte della vita, non è la vita. L'uomo ha il calcio, l'uomo ha il lavoro, l'uomo ha l'amore, l'uomo ha gli amici. L'amore è parte della vita, non è il centro della vita. Il concetto della sottomissione è come il centurione. Beh sì, io ho persone sotto di me, le dico a quello là vai, lui va, e viene, quel viene, e a me mi dicono andare, io vado. Cioè il suo concetto di sottomissione era molto chiaro. Ma per quello Dio, quando abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, quando Lui riprende, nota questo, quando Lui riprende il trono della nostra vita, Lui non ci chiede di lavorare, Lui ci chiede di amare. E alla donna non gli chiede di amare, gli chiede di sottomettersi. Alleluia! Perché Lui prende il primo posto. E ricordate sempre che prima di Efesini capitolo 24, se non mi sbaglio in avanti, dove dice mogli, quel passo che le donne amano tantissimo, mogli sottomettetevi ai vostri mariti in ogni cosa. Qualcuno dice questo Paolo era un maschilista. No, era guidato dallo Spirito Santo, e quella scrittura era ispirata dallo Spirito Santo. Ma se tu non leggi il contesto, non puoi capire il segreto. Il segreto qual è? Non ubriacatevi del vino, capitolo 5, versetto 18, ma siate ripieni di Spirito Santo. In poche parole, ritornate a Dio come centro della vostra vita. Togliete il ruolo che prende il posto di Dio e fate sì che il Signore divenga il centro. Voi mettetevi sotto il Signore, riempitevi dello Spirito Santo e vedrete come la benedizione di Dio comincia a scendere, come all'inizio della creazione, su tutto quello che è intorno a voi, e il matrimonio veramente comincerà a cambiare, perché dal momento che Dio è il centro, tu cominci a vedere la famiglia come Dio la vuole e cominci a parlare come Dio vuole, e il timone della lingua, che è il timone che è la lingua, comincia a portarti verso il destino che tu vuoi in quanto alla famiglia. Alleluia! E allora cambierà tutto. È un processo. Tutto quello che Dio fa è in forma di seme. Tutto. Vuoi che Dio ti cambi di un giorno all'altro la famiglia? No, quello che Dio cambia di un giorno all'altro è il cuore. Ma la mente è un processo che non si fa di un giorno all'altro. E se tu ci hai messo tutta una vita per arrivare a dove sei adesso, tu pensi che Dio in due giorni ti cambierà tutta la vita? No, sarà molto veloce, molto più veloce di quello che tu ci hai messo arrivare a dove sei, sicuramente, sicuramente. Ma è un processo che prima o poi dovrai cominciare. È un girare nell'altra direzione che prima o poi dovrai cominciare, nella misura che tu impari a mettere il Signore come Salvatore, fissare lo sguardo in Lui. Oggi vi ho detto quello che Dio vuole riguardo alla famiglia. Non è legge. Se tu lo vivi come legge, dimenticati, non lo farai mai, mai lo potrai fare. E se per qualunque motivo tu riesci a farlo, sbaglierai in qualche altra maniera, sbaglierai di qualche altra parte. La cosa importante è capire che la famiglia nasce da Dio, e che se tu vuoi che la famiglia funzioni e non commettere gli sbagli che hanno commesso i tuoi genitori, perché tutto quello che tu fai è sempre connesso con quello che è stato seminato qui dietro nell'inconscio. Tu ti comporterai come tuo padre si è comportato, ti piaccia o no. Tu ti comporterai come tua madre si è comportato, ti piaccia o no. Perché è quello che è stato inculcato qui nella mente. Per quello così importante che tu rinnovi la mente. Perché se tu non rinnovi la mente, troverai tuo marito che dirà: ma tu sei come tua madre. E tu sempre hai odiato come tua madre. Tu sei come tuo padre. Ecco tuo figlio. Quando è tuo figlio? Quando ne combina qualcosa che tu non vuoi, che probabilmente ha copiato da te. E allora non è più mio figlio, è tuo figlio. Guarda quello che fa tuo figlio. Ma qui stiamo entrando in genitori figli, e lo vedremo in un'altra lezione.